Signore, Dio dell'alleanza e della fedeltà, che operi cose prodigiose nella vita di tutti gli uomini, che mediante il tuo Figlio morto e risorto hai compiuto per noi il nuovo esodo dalla schiavitù del peccato e hai fatto di noi dei liberi figli di Dio, fa che nella contemplazione del codice dell'alleanza possiamo riconoscere una legge di amore sempre attuale, viva ed efficace, che trova in Cristo e nel suo Vangelo la sua perfezione e il suo sigillo. Nella fiduciosa obbedienza alla tua volontà, nell'integra fedeltà alla tua parola e nella totale gratuità di una vita spesa per l'avvento del Regno. Amen. Eccoci, salutiamo cordialmente tutti e anche ci ringraziamo perché questa nostra presenza diventa l'occasione per condividere insieme una delle esperienze più belle che ci sia data nella nostra condizione di credenti, l'esperienza di fede, che è quello di metterci in ascolto comunitario abbondante della parola di Dio. Il tema lo conosciamo, è il Decalogo. La scansione del nostro procedere l'abbiamo messa sul foglietto, penso che tutti l'abbiamo nel cuore sotto gli occhi. La preghiera che abbiamo appena pronunciato, che abbiamo preparato proprio per questa occasione, diventa già una sintesi del percorso, del cammino che faremo insieme, che questa sera ha questo titolo, i preludi al Decalogo. Ecco, se qualcuno di noi si aspettava che già questa sera entrassimo proprio nel testo biblico del Decalogo, rimarrà un attimo deluso, ma penso che sarà deluso e spero soltanto per un momento, perché pur rimanendo questa sera nelle premesse ci renderemo conto che non sono premesse superficiali, ma molto dense, capaci di nutrire la nostra fede e necessarie poi per comprendere al meglio quello che chiamiamo il Decalogo. I testi che saranno oggetto della nostra osservazione li ho riportati per comodità sul foglietto liturgico, quindi avremo una possibilità immediata di ripercorrerli. Non subiranno tutti la stessa attenzione, lo stesso tempo di riflessione ovviamente, ma sono necessari proprio per comprendere l'orizzonte all'interno del quale noi ci poniamo. Allora comincerei subito con la prima premessa. Termine, comandamenti, sul quale sono andato anche nella riflessione di questa sera. Diciamo subito che oltre ad essere un termine improprio, è un termine fuorviante e fastidioso, per due motivi. Prima di tutto perché a nessuno di noi piace essere comandato, questo è chiaro, crea subito una disaffezione, una lontananza. Anzi, nel momento in cui qualcuno ci comanda qualche cosa, anche se riteniamo che quella cosa sia giusta, proprio per il fatto che ci viene comandata, facciamo di tutto per non eseguirla. Quindi non c'è nulla di più fastidioso del comando. Oltretutto la parola comando mette in evidenza che c'è qualcuno che chiede il comando e qualcuno che lo deve eseguire. Ora, se uno si trova in una condizione di sudditanza lavorativa, oppure anche militare, è ovvio che deve obbedire perché quello è il suo mestiere. E chi deve comandare, quello è il suo mestiere. Ma nell'esperienza della vita, soprattutto nell'esperienza della fede, questo, ripeto, è molto fastidioso. Ma c'è un secondo motivo, che dobbiamo averlo ben chiaro tutti. Quando la parola comandamento viene riferita a Dio, al suo rapporto con noi, il fastidio diventa ancora più grande perché abbiamo l'impressione che i suoi comandamenti siano negativi, cioè limitanti, comandamenti che ci dicono che cosa non dobbiamo fare o non possiamo fare. E invece ci renderemo conto che Dio, nell'intervenire nell'esperienza umana, non è colui che limita, ma colui che garantisce e che vuole sviluppare appieno tutte le nostre possibilità. È Lui che le ha inventate e ce le ha donate. Perciò comprenderemo subito che questo sapore amaro, potrebbe venirci da questa parola, dalla parola di Dio viene immediatamente allontanato. E questo ci fa molto piacere. Ora, che il comandamento di Dio, o la legge di Dio, o la norma di Dio, o l'insegnamento di Dio, o il precetto di Dio, non sia limitante, ma sia qualcosa di estremamente positivo, ci viene detto fin dalle prime pagine della Bibbia. Apriamo il foglio e andiamo subito al primo testo oggetto della nostra attenzione. Siamo al capitolo della Genesi, capitolo primo, dai versetti 26-29, è la prima narrazione che ci fa il testo biblico della creazione da parte di Dio dell'uomo. Sappiamo tutti che il libro della Genesi ci presenta due narrazioni della creazione dell'uomo. Ora sentiremo che Dio parla, Dio dà un precetto, ma questo precetto non ha nulla di negativo ed è assolutamente positivo. Dice il testo: Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Questa è l'intenzione di Dio. Poi c'è l'operare di Dio. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse. L'uomo è benedetto. E la benedizione di Dio è immediatamente non solo una possibilità di vita, ma è possibilità di vita divina, possibilità di vita piena, secondo il pensiero di Dio, il progetto di Dio. Quindi molto di più, molto più grande, molto al di là di quelle che possono essere le nostre aspettative. E Dio disse loro, ecco le prime parole che Dio dice all'umanità, e quindi dice a me, dice a noi, che non sono comandi limitativi e non sono neanche, attenti bene, noi ci saremmo aspettati immediatamente delle regole di comportamento dell'uomo nei confronti di Dio, o almeno delle regole di comportamento dell'uomo nei confronti dell'uomo. E invece nulla di tutto questo. Dio non chiede nulla per sé, non dà neanche degli orientamenti sulla convivenza umana all'inizio, ma gli dà la responsabilità del suo vivere nel mondo per garantire all'uomo la possibilità di custodire il dono che ha ricevuto da Dio. Mi state seguendo? Ed è qualcosa di straordinario. Provate a pensare, proviamo a pensare tutto quello che ci è stato raccontato, ci viene raccontato del nostro rapporto con Dio. Non sono forse norme di comportamento nei suoi confronti? Non sono norme di comportamento gli uni nei confronti degli altri? Attenti, non che non debbano esistere, ma non sono la priorità. La priorità è data dalla garanzia che Dio ti dà nella sua parola di poter essere ciò che sei perché Lui ti ha voluto così. Ed è un dono di gratuità straordinaria, perché Dio è gratuito. E che cosa dice? Dio disse loro le prime parole che Dio dice all'uomo, maschio e femmina. Siate fecondi, che non è semplicemente la fecondità fisica, è la fecondità come potenzialità di esprimere tutta la propria umanità, tutto il proprio dono, perché altrimenti chi non si sposa sarebbe fuori da questa benedizione, e invece ci siamo dentro tutti, sia chi è celibe per scelta, sia chi è celibe per situazione. Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, e adesso attenti bene, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Sappiamo benissimo, l'abbiamo detto più volte, che ogni traduzione è un tradimento. Noi non abbiamo termini italiani assolutamente corrispondenti ai termini ebraici. Perciò, letta questa pagina in italiano, soggiogate la terra e dominate sui pesci, ci sembra che sia dato all'uomo un potere di autorità, quasi un potere di sfruttamento, e non è così. Il soggiogare è imprimere nella realtà creata che Dio ha donato all'uomo la possibilità che l'uomo ha della sua intelligenza per migliorare il mondo. E dominare, il termine che viene usato qui in ebraico, è il termine che viene attribuito al re, ai tempi ebraici, che non è tanto la possibilità che ha il re di sfruttare ciò che gli può essere dato dai suoi sudditi, ma la responsabilità che ha il re nel tutelare il diritto di tutte le cose create. e qui comprendiamo subito, quindi è un termine di servizio, regale ma di servizio, che è fondamentale, perché già in questo primo mandato, compito, dono, responsabilità, Dio fa capire all'uomo, a me, a noi, a tutta l'umanità, e questo viene dimenticato oggi, che solo nella misura in cui è capace di custodire il creato custodirà lui. Questo è il compito che viene dato. E poi al versetto 29 Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. Qui ci sarebbe tutto un problema da aprire, sul quale non entriamo questa sera perché non è oggetto della nostra riflessione, però comprendiamo subito che nell'affidamento che Dio dà all'uomo della sua possibilità di vita e di regalità non c'è lo sfruttamento del creato, c'è il servizio per il creato, perché il creato serve all'uomo, e non c'è assolutamente morte, perché mangiando semplicemente dei frutti, degli alberi, dei semi, l'uomo può nutrirsi senza per questo procurare la morte attorno a sé. Sappiamo che mangiare del cibo animale sarà una delle conseguenze del peccato dell'uomo, che avrà bisogno di un altro nutrimento per impedire la sua morte fisica o perlomeno per dilazionarla, per prolungarla. Già questa è un'icona straordinaria, quindi un Dio che quando interviene e dice come vuole l'uomo e parla nei confronti dell'uomo dice qualche cosa di straordinario. Allora è fondamentale comprendere che Dio non comanda, ma interloquisce, desidera trovare nell'uomo, che è l'oggetto del suo amore più prezioso, qualcuno con il quale dialogare, e l'oggetto più profondo di questo dialogo è dato dalla fiducia. Mi permettete allora che già qui viene fuori non soltanto questo tratto dell'uomo rispetto a Dio, ma anche di Dio rispetto all'uomo. Ho detto prima che quando Dio interviene, dopo che ha creato l'uomo, non chiede all'uomo di servire Dio, ma è un Dio che si mette a servizio dell'uomo. Lo ripeto, non è un Dio che chiede all'uomo di servirlo, ma è un Dio che si mette a servizio dell'uomo. Questo da sempre, fin dalla creazione, e troverà la sua icona nel momento in cui il Figlio di Dio fatto uomo diventerà il servo per eccellenza, donando la vita. Quindi vedete che anche questo può essere un prolungamento con quanto è stato oggetto della nostra riflessione l'anno scorso, quando parlavamo del nostro rapporto con Dio, della nostra preghiera. È sempre sovrabbondante il dono di Dio nei nostri confronti di quanto noi possiamo dare a Dio. E poiché nel rapporto con Dio c'è un rapporto d'amore, il più vulnerabile è sempre colui che ama, il più vulnerabile è sempre Dio. Eppure Dio accetta di mettersi a servizio dell'uomo. Secondo testo, Genesi 2, 15-17. Seconda narrazione che ci fa il libro della Genesi dell'uomo, complementare alla prima. Qui viene il termine comando, ordine. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden. Noi non commentiamo tutto, solo quello che ci interessa per l'argomento. Perché lo coltivasse e lo custodisse. Soggiogatela, dominate. Termini complementari. L'uomo deve coltivare ciò che Dio ha piantato e custodire. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo. Primo comandamento. Forse le mamme che sono qui presenti si ricorderanno che una delle prime parole che diceva ai bambini e ai figli quando crescevano era proprio un no, perché aveva paura del pericolo nel quale si metteva il bambino. Tanto più che il bambino, una delle prime parole che impara è no, te la ripete continuamente. Qui Dio, che è un padre e una madre, non dice questa parola. La prima parola che dice nella seconda creazione, seconda narrazione della creazione, è questa. Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai, non devi o non potrai, tu potrai. Fa riferimento a quanto scritto prima: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne devi mangiare, non viene come seconda indicazione, perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire. Traduzione orribile. Nel momento in cui ne mangerai dovrai morire. Letto così, che cosa vi sembra? Che sia già l'annuncio di un possibile castigo a una disobbedienza. O no? Il testo biblico dice, il testo ebraico, non ne devi mangiare perché nel giorno in cui tu ne mangerai di morte morirai. È diverso. Cioè quello che ti accadrà ti farai del male. Non c'è nessun castigo da parte di Dio, nessun castigo da parte di Dio. C'è un monito. Ora però comincia subito quella che è una tentazione insinuosa che tra un attimo vedremo, ma che possiamo già comprendere. Perché quando qualcuno ti dice un no, sembra che in quel unico no ci sia una quantità innumerevole di no. Sia limitante. Limitante. Parola fondamentale è il limite. Estremamente educativa. Perché se non ci fosse il limite, io spero che adesso mi seguiate, se non ci fosse il limite, o meglio un limite, non c'è neanche la possibilità di realizzare tutte le possibilità. Adesso mi spiego, mi capite? Mi seguite? Allora, parliamo della libertà. Io sono libero di andare dove voglio, spero. Ma non sono libero di andare dove voglio, come voglio. Molti di noi sono venuti in macchina questa sera, siete stati liberi di venire qui, però appena avete preso la macchina e vi siete messi in strada, avete preso la destra, la corsia di destra. È un limite? Sì, chiaro. Mi viene imposto, certo, dal codice della strada. Mi viene imposto per impedirmi di andare dove voglio o per garantirmi che se lo osservo posso andare dove voglio e vi possono andare anche gli altri? Cioè il limite è la pedagogia per dare la possibilità di fare tutto quello che posso fare senza mandare in cortocircuito la mia possibilità e quella degli altri. Potremmo dire, in un falso concetto di libertà, rifiutando ogni limite e quindi anche un comando, che io posso prendere la corsia di sinistra. Posso farlo, a parte il fatto che potrò incorrere in una contravvenzione, ma se sono fortunato. Perché prima di arrivare alla contravvenzione potrei trovare uno che invece sta seguendo il limite perché ordinatamente vuole andare dove vuole e o gli vado incontro io o ne viene incontro lui, quindi perdo la mia vita e perdo la sua. Allora Dio nel momento in cui mi dà il limite me lo dà per darmi la garanzia che tutte le mie possibilità possano essere in una possibile realizzazione. Certo che tante volte noi siamo come degli adolescenti, no? Perché pensiamo che un no solo sia una limitazione tremenda. E qua se noi lo rapportiamo a Dio come adulti, pensiamo quanti no ci sembra che Dio ci dica. Sembra che Dio ci dica di no al piacere, sembra che Dio ci dica di no alla nostra libertà, sembra che Dio ci dica di no a certe possibilità, sembra che Dio ci dice di no eventualmente soltanto al disordine, ma non al piacere, alla bontà, alla bellezza. Dio è piacere, bontà e bellezza. Tutto ciò che è lecito realizza l'uomo. Tutto ciò che è fuori dal limite diventa il pericolo dell'uomo. Si fa male da se stesso. Quindi è un Dio che conosce il bene meglio di noi. Però, torno a dire, adesso approfondiamo ancora di più, perché questa è una vulnerabilità che abbiamo. Al punto che se noi anticipiamo quello che vedremo a cominciare da domani sera il decalogo, chiamiamoli pure impropriamente i 10 comandamenti, ci sembra che siano soltanto delle limitazioni. Quante volte abbiamo sentito dei cristiani che dicono ma è meglio non essere cristiano, almeno non hanno delle regole da osservare. Allora significa che le regole che tu osservi le senti come un peso, e può darsi che sia così, perché può darsi che qualcuno te le abbia presentate come tale e tu le senta come tale. Ma chi di noi in un rapporto di amore e di fiducia sente la regola come un limite? Torno a dire a voi questa sera quello che ho detto nella messa. Il tema della messa era ogni alleanza ha le sue regole. C'è bisogno di regole scritte perché un'alleanza possa compiersi? Marito e moglie, che siate fedeli l'uno all'altro, deve essere scritto? Lo dovete dire, lo dovete dichiarare? O è naturale dentro di voi che un rapporto di coniugalità esige di suo di essere fedele? E non è una regola, non è un comando che viene dalla situazione stessa della coniugalità. Tra due amici il fatto di essere sinceri e leali deve essere scritto nel codice dell'amicizia o sta nell'amicizia stessa? È chiaro? Quale coniuge sentirebbe la fedeltà come una non possibilità di realizzarsi? O quale amico sentirebbe l'infedeltà, il tradire, come una possibilità di vivere liberamente la propria amicizia? Sarebbe la cosa più assurda. Quindi ogni realtà ha una sua dimensione fortemente naturale che non ha quasi neanche bisogno di essere espressa. Però purtroppo noi pensiamo che un no sia non un no, ma un no allargato. Ed è la tentazione che viene al testo, al terzo testo che abbiamo sul foglio, Genesi 3:1-3. Il serpente, non mi soffermo su questa figura, perché un serpente, spero che non ci sia curiosità da parte nostra in questo momento che ci porterebbe fuori, era il più astuto di tutti gli animali selvatici. L'immagine è anche molto sinuosa, perché sappiamo che il serpente si insinua, no? Basta una piccola feritoia, una tana, ci va dentro, e quando è entrato, come dicono i padri, se è entrata la testa entra tutto il corpo, e quindi pronto a mordere. Disse alla donna, oh, interessante, guardate che nel pensiero della tentazione c'è sempre un'intermediazione. Dio ha parlato direttamente con l'uomo, non con la donna. La donna ha ricevuto dall'uomo, la tentazione adesso passa dalla donna tornerà all'uomo. Disse alla donna, è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Un no, l'unico no, non mangerai dell'albero della conoscenza del bene e del male, viene avvertito come la totalità dei no. Non abbiamo capito niente. Rispose la donna al serpente, rettifica, sembra che dica la verità. Notate subito invece come viene pervertito il comando come possibilità di vita. Rispose la donna al serpente, dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, che non è vero, non è l'albero che sta in mezzo al giardino, perché in mezzo al giardino c'era l'albero della vita. Quindi sembra anche che ti abbia tolto la cosa più importante. Dio ha detto, non ne dovete mangiare, non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Dove sta il cortocircuito? Dio aveva detto così? Aveva detto semplicemente, non ne dovete mangiare perché di morte morirete. Ma l'ingrandimento del no, non lo dovete né mangiare neanche toccare. Proviamo a pensare quanti di noi nelle nostre generazioni sono venuti su con un sacco di paure di fronte ai precetti che effettivamente hanno impedito a qualcuno di realizzarsi pienamente. Anche negli ambienti religiosi, io vi assicuro. Perché? Perché è stata travisata la parola di Dio. Non un Dio amante della possibilità della vita, ma un Dio che ti limita. C'è stato un intelligente a riguardo della vita religiosa, ma è stato poco imitato, era San Francesco d'Assisi. San Francesco d'Assisi, quando entrava un nuovo fratello nella sua congregazione, che lui non voleva una congregazione, fraternità, voleva che realizzasse appieno le capacità che aveva prima di entrare nella famiglia religiosa. Non l'ha mai mortificato. Cercava che tutte le sue possibilità fossero realizzate al meglio. E avete capito che deve essere così in tutti gli aspetti della vita, quelli positivi, logicamente. Ecco, vedete come siamo noi. Siamo proprio in questo contesto fortemente limitante. Procedo più speditamente perché gli altri testi saranno più leggeri nella riflessione, ma vorrei che con quanto dico io, e magari se avete delle domande, rimanere entro le 9:30 per non appesantire voi. Poi abbiamo 5 sere, quindi ne avremo altre 4, e poi perché io devo preparare anche il lavoro di domani sia con i ragazzi che con gli adulti, sia della messa che della lezione della sera. Ci siamo fino a questo punto, quindi siamo partiti da un volto che è molto diverso, e da come il pensiero subdolo che Dio voglia limitare anziché promuovere mi entra dentro amplificando in maniera sbagliata un no che invece è pedagogico e positivo. Vediamo che cosa succede al capitolo 3 sempre di Genesi, versetto 17. È Dio che parla, ormai si è accorto di questo cortocircuito che è avvenuto, e Dio disse all'uomo: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non ne devi mangiare, mi fermo qui per un istante. Tu non hai ascoltato la mia voce. Chi era presente a messa questa sera, ho fatto leggere il capitolo 19, un tratto del capitolo 19 di Esodo che anticipa il capitolo 20 del Decalogo, in cui Dio dice: se voi ascolterete la mia voce. La parola di Dio, che è voce, è già il suo comando di vita, non comando limitante, è la voce, perché si vive quando si ama, si vive nella voce dell'amato e dell'amante. Qui l'uomo non si è fidato della voce di questo amante, con la maiuscola, e ha ascoltato la seduzione fragile della donna che gli è stata posta accanto. Hai ascoltato la voce di tua moglie. Guardate che è un versetto che di solito viene letto molto velocemente, sul quale pochi ci prestano attenzione. In questo caso, se noi lo applichiamo alla nostra vita, non è la moglie, capite? È il fratello o la tentazione che hai davanti. Hai la parola di Dio che è viva, efficace, luminosa, grandiosa, forte, capace di penetrare dentro, e vai in cerca dell'altra parola, di un'altra voce che è semplicemente una seduzione. Non è capace di darti nulla, ma ti ruba, ti prende, ti degrada. Oh, siamo tutti soggetti da questo. Anzi, non una voce, molte voci, molte voci, molte voci. Perché sono molte le vulnerabilità che portiamo dentro nel cuore, tantissime. E qui procedo, ma do soltanto un'annotazione perché vi sia chiara, sempre la traduzione potrebbe trarci in inganno. Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie, hai mangiato ciò di cui ti avevo comandato non ne devi mangiare, maledetto il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita, spine e cardi produrrà per te, mangerai l'erba dei campi, con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e in polvere ritornerai. Io ricordo ancora il disagio che avevo da ragazzo. E ancora Don Elio, quando mi mette la cenere sulla testa, è lui che me la mette il mercoledì delle ceneri, io dico: convertiti e credi il Vangelo. Lui mi chiama per nome, abate, anche mi dice polvere sei, polvere tornerai, in latino. E lo sa che non mi piace questa espressione, lo fa apposta. È un'espressione che odio tantissimo, ma simpaticamente, proprio è in amicizia che succede questo, mi piace dirlo, sia chiaro. Ci vogliamo molto bene, questo penso che l'abbiate compreso. Ma fin da piccolo mi dava fastidio questa espressione, perché sembra una maledizione, o no? Maledetto sia, sembra che Dio dica: visto che hai fatto questo, adesso maledico il suolo. E non è così. Non è una maledizione che esce dalla bocca di Dio, è una constatazione che Dio fa, perché nella misura in cui l'uomo ferisce se stesso, che è parte del creato che doveva custodire e coltivare, il creato si ritorce contro di lui. Quindi Dio sta dicendo: guarda che cosa hai fatto, il creato che doveva essere il luogo che ti custodiva, che tu dovevi custodire perché ti custodisse, adesso diventa il tuo nemico, diventa la tua fatica. Che cosa hai fatto? Nessuna maledizione da parte di Dio. Anche perché, torno a dire, ma l'ho detto proprio nell'omelia del Venerdì Santo, mi pare, insomma, nel contesto pasquale, nella notte pasquale, se Dio ci ha maledetto, insomma, ha fatto i conti in maniera sbagliata, perché dopo, per toglierci dalla maledizione, poveretto, ha dovuto mettersi in gioco lui e pagare lui il prezzo mandando il suo figlio sulla croce. Insomma, non sarebbe proprio così. Ci siamo fatti male da soli e lui è venuto a riscattarci. Ma quale madre o padre, se il figlio non si fida della propria parola, della parola che ha ricevuto dal padre, e si ferisce, riceve dal padre e dalla madre una maledizione? Padre e la madre semmai vorrebbe che la maledizione che si è tirato su di sé, il figlio, sbagliando, ricadesse su di lui. Ed è quello che fa Dio in Gesù Cristo. Non si è fatto maledizione nel suo figlio. Guardate che viene usato questo termine, per il Cristo. Si è fatto maledizione per noi, Nuovo Testamento. Altro che. Vede che è un Dio tutto dalla nostra parte. Tutto dalla nostra parte. E si fa madre infermiera Dio. Capitolo sempre 3 della Genesi 21, 20, versetti 21-24, l'avete? Vedete che vedendo la condizione in cui l'uomo si è degradato, interviene con una tenerezza meravigliosa. Anche questo però capisco va spiegato. Se uno prendesse il libro della Genesi e pretendesse da solo o col minimo delle note che c'è anche in una buona Bibbia, di capire questo testo, questi testi, farebbe effettivamente fatica, perché c'è bisogno di grandi testi, di grandi studi e soprattutto dell'eredità che ci hanno dato i padri della Chiesa. Allora, comprendiamo come Dio si fa cura nei confronti dell'uomo, perché l'uomo non ha osservato la voce di Dio, il precetto di Dio, il senso del limite, il suo comando. Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li rivestì. Anche qui, su questo tuniche di pelli, potremmo star qua non so quanto, perché chissà voi che cosa vi siete immaginati. Dato a prendere le pelli degli animali, no, l'ha intrecciato, no, non è così. La tunica di pelle è una condizione altra di vita, d'accordo, che sottopone l'uomo ad una mortalità biologica, perché non possa più essere schiavo della mortalità del peccato nel quale si è messo. Perché attraverso questa morte biologica possa essere redento dalla morte del peccato. Quindi gli dà una condizione di fragilità rispetto all'eternità che aveva prima, perché l'uomo era stato chiamato all'eternità col soffio di Dio, proprio perché Dio possa redimerlo. Troppo difficile questo passaggio, l'avete capito? Quindi non tuniche di pelli e neanche la pelle che ho io che posso togliermi. È una condizione altra di un'umanità fragile perché possa essere curata, guarita. D'accordo? Li rivestì, quindi è lui che si prende cura di guarire o perlomeno di lenire la ferita nella quale l'uomo si è posto a causa della disobbedienza che ha compiuto. Poi il Signore disse, qui bisogna spiegare ancora meglio, ecco l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male, che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre, e quindi gli impedirà di andare. Letto così sembra che gli impedisca una cosa bella, di andare all'albero della vita, no? Che era quello più prezioso, quindi sembra una condanna, non è così, leggo fino alla fine e poi vi spiego. Ne mangi e viva per sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino dell'Eden perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto, scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante per custodire la via all'albero della vita. Allora, se non è una condanna, come sembra, letto così, che cos'è? È un atto di misericordia. Intanto lo scacciare non è un esiliare, buttar fuori, è prendere la constatazione che l'uomo non può più abitare nella condizione di Dio in cui era stato posto, perché ha mandato in cortocircuito la sua somiglianza, la sua identità. Quindi l'uomo deve fare un percorso altro che lui ha scelto, attraverso il quale però Dio farà storia di salvezza. Comincia qua la storia della salvezza. E per impedire che la condizione peccaminosa dell'uomo nella sua scelta di rifiuto di Dio diventi eterna, mangiando dopo la caduta del frutto dell'albero della vita, tra poco spiegherò ancora meglio se non fosse comprensibile, Dio impedisce all'uomo, dopo aver deciso contro Dio, di mangiare di quel frutto, perché altrimenti la sua decisione sarebbe stata eterna. Mi spiego. Torniamo all'albero della vita, che è al centro. Beh, sappiamo che l'albero è un'immagine, è vero? Non immaginiamoci l'albero, il frutto, è una possibilità. Il fatto che l'uomo possa mangiare di tutti gli alberi, cioè realizzare tutte le sue possibilità, è dato da due condizioni. Di alimentarsi della vita stessa di Dio, albero della vita, capite? e di non alimentarsi nella facoltà di decidere da solo ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è bene e ciò che è male, albero della conoscenza. Nel momento in cui ha mangiato, cioè si è appropriato della volontà di decidere lui ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ha fatto una scelta. Attenti bene, se io faccio una scelta per Dio o contro Dio, posso dopo fare un'altra scelta, è chiaro? Posso rettificare quella scelta, ma se dopo aver fatto quella scelta, positiva o in questo caso negativa, andassi a mangiare del frutto dell'albero della vita, cioè della eternità di Dio, farebbe di quella scelta sbagliata una scelta eterna, non reversibile. Perciò Dio, per impedire questo e per salvare l'uomo, ha impedito di tornare all'albero della vita, finché non si fosse realizzata la redenzione. Mi sono spiegato? Quindi l'atto della misericordia suprema. Apro e chiudo subito una parentesi, poi arriviamo subito alla seconda parte, velocissimi. Riuscite a tenere? Bravi, vi vedo attenti. Non so se sia un'attenzione di disorientamento o di attenzione vera e propria. Da quel momento, è una parentesi questo, capisco che potrei suscitare molte curiosità, e quello che sto dicendo a voi l'ho già detto ai genitori del bambino e del catechismo all'inizio di questo percorso che abbiamo fatto quest'anno. Da quel momento l'albero della vita scompare, come scompare l'Eden, non c'è più, non si sa più dov'è, no? Questo giardino che Dio aveva piantato. Quando riapparirà? Lo dicono i padri della Chiesa, C'è un'antifona nella liturgia delle ore che dice: l'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore Gesù Cristo. Solo una piccola descrizione mistica, ma che è il sottofondo di tutto il Vangelo di Giovanni. Qualcuno di voi è andato a Gerusalemme ed è andato sul luogo del Calvario, giusto? Sotto il Calvario qualcuno avrà visto la roccia è spezzata, il ricordo del terremoto che c'è stato nel momento della morte di Gesù. I padri della Chiesa dicono che la croce sarebbe stata piantata sul luogo della tomba dove sarebbe stato sepolto Adamo, perché da dove è venuta la morte doveva tornare la vita. La croce, sono immagini teologiche, sarebbe stata fatta con il legno dell'albero della vita, e il frutto dell'albero della vita è il Cristo crocifisso. Quando noi ci accostiamo all'Eucaristia, mangiamo di nuovo dell'albero della vita, cioè del frutto della redenzione. Torna il tutto. È chiuso il ciclo della misericordia di Dio, che tutto redime e tutto salva nella potenza del suo amore. Allora abbiamo detto che i comandi di Dio non sono altro che la sovrabbondanza del suo amore, il limite ci serve per realizzare tutte le nostre possibilità, è un Dio che sta dalla nostra parte, quindi la legge ci serve per camminare e per procedere in questa libertà. Ci siamo fino qui? Adesso però mettiamo in discussione tutto questo. Andiamo ai testi successivi. Dall'altra parte, vedete che ho fatto uno stacco con alcuni di rigori, e ci sono tre brani della lettera ai Galati e un brano del Vangelo di Giovanni. Perché li ho messi qua? Perché se qualcuno di voi è un bravo meditatore della Sacra Scrittura e va su questi testi e li legge, li ascolta, dice: ma come? Ma allora quello che abbiamo scoperto nel libro della Genesi, quello che ci è stato detto nel Decalogo, che noi diremo, non è niente vero, perché qui sembra smentito. Ma è veramente smentito? Sentiamo cosa dice Galati, l'Apostolo Paolo, lettera ai Galati, al capitolo 2, versetti 15 e 16. Torno a dire, l'ho detto stasera, mi sa, non so se l'ho detto anche prima, perché non riesco, non ho niente di scritto, quindi ho solo il testo della Sacra Scrittura e devo cercare di memorizzare quello che ho nella testa. Che cosa ci veniva insegnato da piccoli? Che se osserviamo i comandamenti, la legge di Dio, andiamo in paradiso. Se non li osserviamo, andiamo all'inferno. Quindi se osserviamo la legge, siamo giustificati. Se non osserviamo la legge, non siamo giustificati. Qua Paolo dice tutta un'altra cosa. Sapendo tuttavia, ci siete sul foglio? Sapendo tuttavia che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo. Allora abbiamo creduto anche noi in Gesù Cristo per essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge non verrà mai giustificato nessuno. Ci cade la mascella. Ma allora dobbiamo osservarli questi comandamenti o non dobbiamo osservarli? Oh, se qualcuno pensava questa sera che nella riflessione di questa sera noi comprendessimo tutto, allora vuol dire che facciamo le altre sere. Per capire tutto bisogna arrivare l'ultima sera, e chi sarà bravo tra di noi, che avrà perseverato fino alla fine, sarà salvo in questo senso, perché comprenderà tutto. No, qui Paolo sta mettendo in gioco soprattutto una cosa importantissima dell'osservanza della legge, che era la circoncisione. E la circoncisione è stata chiesta da Dio ad Abramo, era il segno dell'alleanza. Paolo, quando dice questa roba qua, ma che intelligenza ha avuto, che metamorfosi ha dovuto fare dentro di sé, e che metamorfosi dobbiamo fare noi per arrivare alla fede genuina. Qualcuno mi chiede in giro, soprattutto con fratelli presbiteri ai quali alcune volte predico ritiri o esercizi, ma dicono: ma questo linguaggio, queste cose che stai dicendo, glieli dici anche ai fedeli? Ecco, ma ci mancherebbe altro. Ma dobbiamo lasciare i fedeli sempre in quella fede spicciola, bellissima per carità, che ha salvato tanta gente, ma che è fatta di quelle piccole cose, o vogliamo entrare nel tesoro della scrittura perché la nostra fede diventa una fede da adulti? E se dico queste cose è perché ho fiducia, spero di riuscire a comunicare, perché non è facile dire queste cose, ma spero che coloro che ascoltano, e sono certo, hanno ricevuto il dono dell'intelligenza per poter capire, altrimenti Dio non ce le avrebbe date. Se ce le date nella scrittura vuol dire che sono un dono per noi. Quindi che metamorfosi dobbiamo fare per arrivare ad una fede che sia quella che Dio ci chiede, ci dona, così diversa? Mi veniva in mente una cosa, ma è meglio che non ve la dica, mia personale a questo riguardo, ma voi che ormai avete imparato a conoscermi, soprattutto quando parlo, quando predico, avete capito tante cose, penso. L'altro testo, Galati 1, 17, c'è anche un punto interrogativo, anzi esclamativo, vedete com'è messo. No, Giovanni 1, 17, che è quasi la conclusione del prologo di San Giovanni, il Vangelo di Giovanni. Dice che dalla pienezza di Cristo noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Perché? La legge fu data per mezzo di Mosè. Tenete presente che stiamo leggendo Genesi. Genesi fa parte del Pentateuco e secondo la tradizione, soprattutto ebraica, viene tutta da Mosè. E la legge? Dio l'ha data a Mosè perché Mosè lo dia agli uomini. La legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità, cioè la grazia, la giustificazione, la salvezza, vennero per mezzo di Gesù Cristo. Ma allora sti comandamenti dobbiamo osservarli o no? Ancora la stessa domanda. Terzo testo, Galati 5, 4. Ah, qua ci trema il pavimento sotto i piedi. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. C'era un giovane che osservava tutti i comandamenti. Tutti. È andato da Gesù. E ha detto: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna, per essere salvi? E Gesù ha detto: la prima via, osserva i comandamenti. E gli recita: oh, interessante, non è mica andato tanto bene al catechismo Gesù, perché non li richiama nell'ordine con cui ci sono. È una battuta, avete capito? Ma li ho sempre osservati. Una cosa sola ti manca: liberarti da te stesso. Va, vendi quello che hai, era legato ai soldi, vi ricordate? Quindi, serve o non serve l'obbedienza ai comandamenti? Terza volta che facciamo questa domanda. Arriviamo al quarto testo, Galati 3, 23, 24. Prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge. La legge era come un contenitore, no? Che ci accompagnava. In attesa della fede che doveva essere rivelata, la fede in Gesù chiaramente. Così la legge è stata per noi un pedagogo fino a Cristo. Sappiamo che cos'è il pedagogo, è quello che accompagna il ragazzo che deve crescere. Allora, prima che venisse Gesù Cristo la fede, c'era la legge ed era un contenitore che ci proteggeva, no? Eravamo rinchiusi sotto la legge e custoditi. Così la legge è stata per noi un pedagogo fino a Cristo, perché noi fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, noi non siamo più sotto un pedagogo. Ma allora dobbiamo osservare i comandamenti o no? Quarta volta che vi faccio la domanda. Vi rispondo io. Certo che dobbiamo osservarli, perché la parola di Dio ha una sua evoluzione. Gesù ha detto anche che non è venuto ad abolire la legge, ma a dare compimento. E lui ci darà la chiave interpretativa massima, oltre a quella che abbiamo già compreso, che è bellissima e liberante, ma che noi non comprenderemo questa sera, perché sennò avremmo già finito il nostro percorso. Allora, è vero che chi è arrivato, anticipo quello che dirò alla fine in questa espressione, chi è arrivato, ma chi è arrivato? Chi è arrivato alla piena identificazione con Cristo non ha più bisogno della legge. Ma chi non è ancora arrivato alla piena identificazione con Cristo ha bisogno del pedagogo, che è la legge. Quindi ci custodisce e ci conduce. Mi sono spiegato o no? Sono stato chiaro? Ci sono delle domande che sono nate nel vostro cuore? C'è qualche domanda, qualche bisogno di chiarimento? Beh, che il tema mi appassioni l'avete capito tutti, penso, no? Spero che di essere stato capace un po' di contagiarvi. Prima di leggere dei possibili spunti per la riflessione personale, vi lascerei un minuto di tempo, proprio un minuto, in cui o personalmente o col vicino vi dite quello che, anche la confusione che è venuta in questo momento, e magari da lì, se avete una domanda o qualche cosa da condividere, lo facciamo, magari facciamo girare il microfono. Un minuto di silenzio per vedere se riusciamo un po' a metabolizzare un pensiero o una domanda. C'è qualcuno che rompe il ghiaccio, che non ha la timidezza di dire quello che pensa, che vuol fare una domanda? Sì, la Ornella. Allora, se qualcuno passa col microfono. Tenete il microfono non dalla parte sotto che l'antenna, se no frigge tutto, ma verso la parte alta dove si parla, così prende bene.
Io sono sempre stata perplessa a causa del libro della Genesi, perché chi ha scritto parla come se fosse stato presente. Dio disse, Dio ha fatto, anche le frasi che ha detto stasera, ecco, anche lei le prende come se fossero veramente uscite dalla parola di Dio, come appunto se fossero state dettate. È questo che mi lascia perplessa, come si fa a riflettere in questo modo su queste parole che sono state scritte non so quanto tempo dopo è avvenuto.
Allora, la Sacra Scrittura, soprattutto l'Antico Testamento, nasce innanzitutto dalla riflessione, dagli interrogativi che i credenti si ponevano. E da questo sono nate nei saggi, ispirati da Dio, delle risposte a delle domande sull'esistenza, sul perché, per esempio, del bene ma anche del male. Teniamo presente che soltanto l'interrogativo del male, che avrà dato origine alla seconda narrazione dell'uomo, dove c'è il peccato originale, è nel momento in cui l'uomo sta soffrendo a causa della deportazione. Prima non si era neanche fatto questa domanda. Alle domande i saggi hanno trovato delle risposte, ripeto, ispirati da Dio, perché c'è la dimensione profetica in colui che prima oralmente dice e poi viene scritta. Sappiamo che l'insieme di tutte le tradizioni orali che poi diventano leggi scritte, parola scritta, è un lavoro molto lungo. Addirittura nel libro della Genesi c'è il confluire di molte fonti, vengono chiamate così. I tecnici, chi ha un attimino dimestichezza, se ne accorgono anche dai linguaggi, dal nome con cui Dio viene chiamato. Se viene chiamato Signore, Yahweh, o Elohim, Dio. E ci sono tante tradizioni che sono confluite. Comunque, la Chiesa e prima della Chiesa, la tradizione ebraica, ha riconosciuto questi testi come divinamente ispirati, come viene ricordato anche nel Concilio Vaticano II. Perciò, quello che ci è dato è veramente parola di Dio. Attenti però, uso un termine che usa il Concilio, che qualcuno può essere scandalizzato di fronte a questo termine, ma invece è un termine molto, molto importante. È parola di Dio in senso pieno e ampio, però non è parola di Dio in senso assoluto, perché cadremmo in un integralismo. Allora ogni parola è parola di Dio. Va interpretata perché, come dice il Concilio, nella Dei Verbum, Costituzione sulla Sacra Scrittura, la Sacra Scrittura, la Bibbia, contiene la parola di Dio. Perciò va interpretata, ma va interpretata nell'alveo della tradizione, che in questo caso è una tradizione ebraico-cristiana. Allora, è chiaro che non c'era nessuno nel momento in cui, anche perché non è che queste parole ci dicano come Dio ha fatto le cose, ma ci dicono qual è il senso delle cose, e il credente le reinterpreta, trovando una risposta che esprime attraverso un linguaggio narrativo, ma fortemente teologico, fortemente simbolico. Quindi bisogna saper passare dalla espressione al simbolo, dal simbolo all'intenzione di Dio. Questa è la grande fatica di tutta la scrittura, perché anche i Vangeli, se vogliamo amplificare, non è che siano il risultato stenografico di coloro che erano presenti quando Gesù ha detto e ha parlato, no? Vengono, è il ripensamento di quello che Gesù ha detto e fatto all'interno di una comunità, in questo caso quattro comunità diverse, Marco, Matteo, Luca e Giovanni, che poi vengono reinterpretate, ma sotto l'ispirazione di Dio. Questo è ciò che noi crediamo, altrimenti non ci sarebbe più Sacra Scrittura. Perciò possiamo dire che, anche se il libro della Genesi non è strettamente detto un libro profetico, ma per il fatto che è un testo ispirato, è un testo profetico. Profetico significa non che ci dice in anticipo quello che avverrà, ma che è parola di Dio. Dicendo tutto tranquillo, non ho scosso nessuna coscienza, mi dispiace se non ho scosso nessuna coscienza, mi siamo qui apposta per essere non inquieti, perché Dio non ci vuole inquieti, però vuole che ci interroghiamo, questo sì. Mi pare che abbiamo detto qualcosa di diverso rispetto a quello che di solito ci portiamo dietro, e dovremmo chiederci se è più desiderabile un Dio narrato così o se è più desiderabile il Dio che ci è stato narrato nella tradizione che ci portiamo tutti sulle spalle. Nessun'altra domanda? Sì, là c'è la Claudia.
È interessante anche la puntualizzazione che è stata fatta appena adesso, perché così ci spiega anche, se più volte l'abbiamo sentito, il perché di due narrazioni della creazione dell'uomo e della donna, e quindi il significato che ci sta sotto. Ecco, e mi pareva da rilevare anche l'importanza di queste puntualizzazioni prima dei comandamenti, perché forse ci si spiega anche di più l'affermazione che avevi fatto oggi pomeriggio, nel quale dicevi che nel rapporto tra Dio e l'uomo chi ha più interesse o chi ci guadagna di più è Dio, e mi piacerebbe che magari adesso venisse un po' più approfondita questa affermazione. Grazie.
Perché oggi, avete sentito quanto ha chiesto Claudia, appunto citando Esodo 19, Dio dice a Mosè di riferire al popolo: se voi darete ascolto alla mia voce, non la voce della donna, la mia voce, adesso dovrebbe esservi chiaro, e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Voi sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. Dicevo appunto, noi siamo stati abituati a pensare, e lo dicevo anche prima, che se osservo i comandamenti ci guadagno io perché vado in paradiso. Però speriamo di andare in paradiso, ci mancherebbe altro. Ma chi ci guadagna di più se noi osserviamo la parola che Dio ci ha dato? Ci guadagna Lui perché Lui ci tiene a noi, non ci perde. Quindi diventiamo per Lui la sua proprietà. Oltretutto, la mia proprietà particolare fra tutti i popoli, dicevo, è un termine ebraico intraducibile in italiano che significa segulà. Segulà era la proprietà privata, personale, più preziosa del re, sua, non condivisibile con nessuno. Quindi noi siamo la proprietà più preziosa di Dio. Ma d'altra parte, proviamo a pensare all'esperienza umana. Se voi date delle parole di vita ai vostri figli e i figli vi ascoltano e la custodiscono, chi è che ci guadagna? Beh, i figli perché realizzano pienamente le loro possibilità, ma voi perché non perdete i figli? Ma se i figli non hanno fiducia di voi, fanno altre scelte, disobbediscono alla vostra fiducia e si fanno del male, chi è che ne ha danno? Loro perché si fanno del male, ma anche voi perché perdete il figlio. Nella parabola del padre misericordioso, chi ha perso di più? Il figlio che se n'è andato o il padre che è rimasto a casa e che ha perso il figlio? Chi ha un amore più grande? Chi aveva un amore più grande tra i due? Il padre nei confronti del figlio o il figlio nei confronti del padre? Allora, se il padre ria il figlio, vuol dire che ne guadagna di più. Dio guadagna nel momento in cui noi ci fidiamo di Lui. Bello questo pensiero, o no? Torniamo a dire, ma l'ho detto questo pensiero questa sera, che non è che Dio chieda il nostro servizio anche, ma è un Dio che si mette a nostro servizio. Facciamo così fatica a capire una realtà così grande, immensa. Ma quanti di noi sono venuti, per esempio, a messa per tanti anni per precetto, perché bisogna venire? E va bene, ma credo che Dio non sia stato tanto contento, anche se come pedagogo un bambino è logico che deve venire. Capite cosa vuol dire una legge che fa da pedagogo? Se il bambino non vuole mangiare, la mamma gli dice mangia, se no ti ammali. Arriva a 30 anni e la mamma gli dice ancora mangia, vuol dire che qualcosa non ha funzionato bene, o nell'insegnamento della mamma nei confronti del figlio, o nella capacità del figlio nell'accogliere l'insegnamento della mamma. Allora capisco che un bambino va a scuola perché la mamma e il papà gli dicono devi andare a scuola, ma se continuasse ad andare a scuola anche a 18 anni perché la mamma glielo dice, vuol dire che non ha il senso della responsabilità. Se uno venisse a messa adulto per precetto e non per amore e per bisogno, vabbè, insomma, voi amate i vostri figli per precetto o perché è il cuore che vi spinge ad amarli? Non credo che Dio sia detto contento quando veniamo soltanto per assolvere una legge e non invece perché abbiamo il desiderio di dire che stiamo bene con Lui e che siamo pronti ad accogliere il dono che Lui vuole darci. È ben diverso. Come possiamo sottrarci da un dono così grande? È qualche cosa che facciamo noi per Dio nella messa o permettiamo a Dio di fare qualche cosa per noi? So che toccare questi argomenti qualcuno si scandalizza, perché toccare i precetti. Io non dico che non sia un precetto, ma dico che il precetto deve servire come pedagogo. Se serve come precetto per tutta la vita nella fede, non ci siamo.
Mi sembra di aver capito questo, che osservare i comandamenti cosiddetti è il dono della grazia che ci rende liberi e ci fa seguire naturalmente le regole, la vita, questi comandi, insomma, giusto? Che è il dono della grazia con nella libertà, ecco che io sono libera e non la sento un'imposizione, ma un modello di vita. È così o no? Cioè proprio questa grazia che mi rende libera e che io lo faccio non per imposizione ma per amore, non sento una costrizione e diventa una fiducia e quindi si allarga sempre di più il mio cuore di avere sempre più una fiducia in Lui. Ecco, mi sembra di aver capito questo, cos'è il comandamento. Volevo sapere se è giusto o sbagliato.
Di discorso della libertà noi questa sera non l'abbiamo toccato, no, ma va benissimo, è insito e sarà oggetto della nostra riflessione di domani sera. Questa sera dai testi però è venuto fuori il primo ingrediente, che pure è richiamato, che è la fiducia, perché prima della libertà, la libertà è condizionata da un rapporto. Non posso giocare una libertà se prima non scatta un rapporto. Qui c'è un rapporto che Dio mi ha manifestato. Come nel testo dell'Esodo che ho citato prima, il capitolo 19, prima di dire se ascolterete la mia voce, Dio dice: voi stessi avete visto come vi ho portati via dall'Egitto, vi ho sollevati su ali d'aquila, vi ho portati fino a me, ho fatto cose prodigiose per voi. Cioè tutto nasce prima di tutto da riconoscere un dono gratuito che vi viene fatto, e quindi nasce la fiducia. La libertà è un ingrediente fondamentale, dai testi di questa sera non è ancora emerso, emergeranno dal testo di domani sera. Va bene? Possiamo concludere? Allora, io vi ho lasciato degli spunti qui di riflessione, ma vi invito a leggerveli per conto vostro, perché ci porterebbero via un po' di tempo. Invece andate sulla quarta facciata e concludiamo. È un tratto del Salmo 119, che è il Salmo più lungo di tutto il Salterio. 119 numerazione ebraica, 118 numerazione latina del Salterio, quello che abbiamo noi quando preghiamo la liturgia delle ore. Un Salmo alfabetico, cosa vuol dire? Le lettere dell'alfabeto ebraico sono 22 e ogni tratto, fatto di 8 versetti, comincia con una lettera che è la prima, è l'alfabeto, la Aleph, Bet, Gimel e via di seguito, sono le lettere ebraiche. Questo veniva fatto anche per aiutare la memorizzazione. Ma la bellezza di questo Salmo è che è un inno alla parola di Dio, alla legge di Dio, ai suoi comandi. In tutti i versetti, che sono tantissimi, ogni versetto, ogni emistico, cioè ogni riga, fa un riferimento alla parola di Dio chiamata con un nome diverso. Ordini, parole, precetti, giudizi, promessa, comandamenti, via, via della giustizia, alleanza, giudizi. A casa leggetevi quella parte scritta in corsivo, che è proprio un'introduzione al Salmo, per comprenderla, in maniera che quando lo pregherete gustate anche. Adesso pregheremo soltanto questa prima parte, l'Alef, e vedrete davvero come non soltanto si esprime da parte del salmista, dell'orante, la bellezza e il grazie per questo dono della legge di Dio, dei suoi comandi, ma con i termini che vengono usati sono estremamente descrittivi per dire che cosa fa questa legge e come noi possiamo aderirvi con sentimenti sempre nuovi. Leggiamolo con molta calma tutti insieme e cercate di avere questa chiave di lettura, vedere come ogni riga c'è un riferimento al precetto chiamato, torno a dirlo, via, comandi, giudizi, insegnamenti. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore, non commette certo ingiustizie e cammina nelle sue vie. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Non dovrò allora vergognarmi se avrò considerato tutti i tuoi comandi. Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi. Voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarmi mai. Grazie della vostra partecipazione e chi ci sarà, arrivederci domani sera. Buonanotte.